Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo.
Oggi ho avuto l'onore di intervistare Massimiliano Alievi, conosciuto sui social come Studio Alievi Commercialisti.
Massimiliano, se vuoi iniziare ad introdurti, parlare un po' di te, cosa
allora,
fai?
Sì, io faccio il commercialista, un commercialista forse un po' diverso da quello che è il commercialista classico, nel senso che mi piace, oltre che fare la mia professione, anche divulgare, quindi trasmettere dei concetti che probabilmente sono difficili da comprendere in modo semplice per gli imprenditori e tutti quelli che devono iniziare una nuova attività fondamentalmente.
Ok, ci vuoi parlare un po' del tuo background, del tuo percorso accademico e come sei arrivato a fare ciò che
allora,
fai oggi?
Allora, percorso lungo, nel senso che io ho fatto la carriera universitaria classica, quindi sono partito da liceo scientifico, mi sono iscritto all'università, economia, ho fatto i classici 5 anni a Milano, di cui però uno negli Stati Uniti, alla UCLA, l'Università della California, che mi ha dato veramente tantissimo, quindi se ci sono universitari all'ascolto, sicuramente lo saranno, vi consiglio di fare un'esperienza all'estero, quindi ovunque scegliete voi, ma secondo me è una cosa che almeno a me ha dato veramente tantissimo, perché mi ha aperto a un mondo completamente diverso da quello che era il mondo italiano. In California ho visto tanta gente che già durante l'università iniziava la sua attività imprenditoriale, quindi creava la sua startup, falliva, sbagliava, però intanto si formava anche da un punto di vista lavorativo. E forse è stato quello che mi ha dato una prima scintilla, quindi mi ha detto: guarda, forse uscito dall'università, perché non provare a fare qualcosa di mio? Mi sono poi laureato, ho fatto il classico tirocinio da commercialista, ho fatto l'esame di Stato. Sono diventato commercialista, ho messo la targhetta fuori insieme a mio fratello Riccardo ho preso in affitto il classico monolocale, come fanno giustamente tutti, certo, i professionisti che si sono abilitati e che non sono figli di commercialisti, perché io non sono figlio di commercialista, e mi sono detto: beh, adesso come facciamo a trovare i clienti? E tutti mi dicevano: no, beh, ma tranquillo Massimiliano, col passaparola vedrai che si riuscirà riuscirai a costruirti il tuo studio. Nulla di più sbagliato, o meglio, nulla di più falso nel mio caso, nel senso che io purtroppo col passaparola ho fatto realmente fatica, quindi nei primi 2 anni non mi vergogno a dire che facevo fatica a portare uno stipendio a casa, perché avevo tutte le spese fisse del mio studio, il software di contabilità, il computer, insomma tutta una serie di spese, e fondamentalmente mi trovavo soprattutto all'inizio a fare la contabilità agli amici, ai parenti, però Era poca roba, quindi facevo il 730, le dichiarazioni a chi aveva la partita IVA della mia città, quindi qualcuno che conoscevo, ma mi dicevo: però io non riesco qui a crearmi il mio studio, fondamentalmente sono più i costi di quello che vado a guadagnare. E quindi lo ammetto, ero pronto a dire basta, ho provato a fare il professionista, a mettermi in proprio, non ha funzionato, vado a fare il dipendente, quindi vado a lavorare, metto le mie competenze al servizio di qualcun altro. Nel mentre, quindi mentre ero in tutte queste riflessioni insieme a mio fratello Riccardo, perché poi anche lui commercialista e anche lui socio del nostro studio, insieme dicevamo: però non si può mollare, in qualche modo dobbiamo trovare un modo per farcela. E quindi tra le altre cose ho partecipato a un convegno organizzato tra l'altro dall'Ordine dei Commercialisti, in cui c'era una notaia, mi ricordo, che aveva la sua pagina Facebook. Ai tempi c'era solo Facebook e YouTube, parliamo di 11 anni fa, e lei iniziava a mettere i primi contenuti online e diceva: guarda, funziona, perché io metto dei video, metto dei post, la gente è interessata e quindi inizia ad arrivare come clienti. Io, tornato da questo convegno, ho detto a mio fratello Riccardo: senti, proviamo anche questa. E abbiamo iniziato a mettere contenuti sui social e poi in realtà non abbiamo mai smesso, quindi da lì.
Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo.
Ma infatti è sempre interessante sapere un po' il processo decisionale che c'è dietro, e quindi volevo chiederti se Quindi diciamo lo sbarco sui social, se è stata più una necessità di trovare nuovi clienti oppure è stata un'intuizione un po' inconsapevole all'inizio che poi ti ha portato, per appunto effetto a catena, ti ha portato ad avere maggiori clienti e quindi poi a sviluppare anche tutta la tua figura sul digital in senso ampio.
No, la mia è stata proprio una necessità, quindi okay. Io avevo la necessità di, per dirvela in parole semplici, di portare uno stipendio certo. A casa, nel senso che ero uscito di casa, convivevo con la mia ragazza e come tutti avevo la necessità certo. di portare uno stipendio a casa e facevo veramente fatica da neoprofessionista, non figlio di professionista, a crearmi un mio pacchetto clienti. E quindi da lì ho detto vabbè, proviamo a comunicare sui social, ma vi dico anche perché mi ricordo che a quel convegno hanno fatto vedere una statistica che ai tempi mi aveva lasciato di sasso, quindi che le persone ai tempi, quindi stiamo parlando di 11 anni fa, mediamente passavano 2 ore al giorno sui social. Ora credo che le statistiche dicano 4 ore al giorno, quindi è raddoppiato. Mediamente una persona di 15-18 anni passa 4 ore al giorno sui social. E quindi mi sono detto, beh, forse tutte queste ore, tutte queste persone che stanno sui social, ma qualcuno interessato a quello che dice un commercialista magari c'è. È chiaro, non avevo la certezza, però non avevo neanche nulla da perdere, nel senso che mi sono detto, vabbè, io provo, se funziona bene, se non funziona...
Sì, ma anche perché secondo me poi magari, soprattutto nel periodo in cui hai iniziato tu, magari in Italia ci può essere un po' questa dicotomia tra ho maggiore credibilità perché comunque divulgo le mie competenze su social, oppure ne ho meno perché la professione è nuova, perché non è ancora una cosa che è ben vista dal pubblico, quindi il commercialista, professione, no, stabile, in ufficio, serio, se magari mi espongo sui social, da una parte diciamo un certo... fetta di pubblico, immagino che all'inizio abbia anche messo un pochino a capire diciamo il senso di questa cosa, però evidentemente poi dal successo che ha avuto secondo me è stata una mossa vincente, posso dire.
Io avevo una grandissima paura quando certo. Ho iniziato di essere considerato
anche dai genitori, banalmente anche
dai genitori, i miei genitori diciamo che hanno capito di recente la potenza dei social, lo hanno capito, per dirvela proprio in estrema trasparenza, nel momento in cui ho pubblicato il libro con il Sole 24 ore, nel momento in cui ho iniziato a gestire il loro canale TikTok, nel momento in cui ho iniziato a fargli vedere che i miei video facevano milioni di visualizzazioni, quindi all'inizio dal loro punto di vista era guarda, secondo me non funziona, però i miei genitori, e di questo li ringrazio, mi hanno sempre detto guarda, provaci, quindi certo. Secondo noi non funziona, quindi secondo noi è difficilissimo perché appunto il professionista, soprattutto da gente di 50-60 anni, è visto come quello che deve stare dietro la scrivania tutto il giorno a lavorare, però mi hanno lasciato sempre estrema libertà, quindi
posso chiederti una cosa? Quindi tu gestisci il sito TikTok?
Il profilo TikTok del Sole 24 Ore, sì. Metto 2 contenuti alla settimana e è nato con me, nel senso che il Sole 24 Ore nel 2022, quindi inizio 2022, ormai è un anno e qualche mese che collaboriamo, mi hanno chiamato, mi hanno detto guarda, siccome vogliamo sviluppare il nostro profilo TikTok e la tua figura ci piace, quindi i contenuti che metti sul tuo TikTok ci piacciono, perché non portare alcuni contenuti anche sul profilo del Sole 24 Ore? E quindi da lì abbiamo iniziato in collaborazione a portarlo avanti. Adesso il profilo è arrivato a quasi 100.000 follower. Pian piano adesso loro mettono altri contenuti, nel senso che stanno trovando anche altri professionisti che insieme a me mettano contenuti, però è sicuramente una cosa che funziona, ecco, questo
e
sì.
E per fare ciò ovviamente immagino che le competenze nel mondo del digitale non ne avevi,
assolutamente
sbaglio.
Ero a zero completo, nel senso che ero un utilizzatore dei social come tanti altri, però da essere utilizzatore a essere un content creator e avere una strategia digitale c'è un mondo in mezzo, quindi sicuramente mi sono dovuto formare e mi formo tuttora, quindi è chiaro che non si arriva dall'oggi al domani ad avere milioni di visualizzazioni nei video, a capire che cosa vuole sentirsi dire la gente, a quali sono le domande a cui è importante rispondere, quindi è tutta una sperimentazione, lo è per me da 10 anni e non mi considero tuttora arrivato, quindi è una scoperta continua, quindi ogni giorno per me è qualcosa di nuovo da scoprire nell'ambito della strategia social, quindi sì, sperimentazione, questa è la sintesi dell'attività social.
A proposito di contenuti che le persone cercano, ero curioso di sapere magari quali fossero le domande magari che ti ricevi più spesso, magari anche da parte dei giovani, visto che il tuo pubblico comunque ha una grossa riccia anche magari tra gli universitari che studiano economia, eccetera. Quali sono più o meno le problematiche che vedi che magari la gente tende a fraintendere, non capire, avere paura, magari le tasse, immagino, le imposte, la tassazione?
Beh, allora sì, la sintesi è che alla fine l'argomento tasse, l'argomento sempre. Partita
tasse
IVA non piace a nessuno, sì. Però fondamentalmente coinvolge praticamente tutti, sì. Anzi tutti, chiaro. L'argomento tasse, quindi tutti in un modo o nell'altro prima o poi o hanno a che fare con un commercialista o con un CAF o comunque con qualcuno di cui devono parlare di tasse. Però è un argomento che non piace, un argomento ostico, e quello che la sintesi che io ho trovato è cercare di trasmettere un argomento difficile che interessa tanti in modo semplice, rispondendo a quelle che sono le domande tipiche, quindi quando è che devo fare il 730, quando mi arriva il rimborso del 730, per i privati, che cosa succede nel momento in cui compro casa, quali sono le tasse da pagare, come faccio ad aprire la partita IVA, quanto tempo ci vuole, che sono tutte domande che, viste dal mio lato, da professionista, sono quasi banali, quindi sono le domande di tutti i giorni, ma è quello di cui ha bisogno la gente. Quindi io, quando cerco di parlare con altri professionisti, cerco di dire: guarda che bisogna comunicare in maniera semplice, perché la gente ha bisogno di questo.
No, ma chiaro, ma poi soprattutto secondo me per comunicare in modo semplice la competenza della materia deve essere molto alta,
certo,
perché
certo.
Il principio di Feynman, ad esempio, diciamo, un metodo di insegnamento ottimo è, diciamo, spiegare proprio a livello che potrebbe capire anche un bambino una cosa, però di cui, certo, si ha una conoscenza solidissima, perché altrimenti è impossibile anche, diciamo, smascherare gli errori magari, certo, dalle cose più fattuali.
Infatti nei miei contenuti attuali io ho proprio un processo per andarli a creare, quindi io approfondisco, cerco di capire tutto quello che è necessario capire su un determinato argomento e poi faccio un'attività di semplificazione, quindi cerco di togliere tutto quello che mi rendo conto che per chi sta dall'altra parte non è di interesse, e devo saperlo io da professionista, però dall'altra parte non sono concetti che sono importanti per l'utente finale, e quindi cerco in poche parole, con poche frasi, di andare a trasmettere un concetto.
Che poi voi erogate anche corsi di formazione, giusto?
Anche corsi di formazione, quindi in epoca pre-Covid li facevamo offline, quindi in tante città. Abbiamo iniziato anche lì su Milano e poi siamo arrivati in 85 città in Italia, quindi pian piano abbiamo replicato quella anche lì, che era la strategia per trovare corsisti, quindi mettere della pubblicità online targetizzata, e siamo arrivati a 85 sedi in Italia. Poi il Covid ci ha fermato, obiettivamente, come ha fermato tutto il mondo della formazione, e non abbiamo fatto nient'altro che fare lo switch verso il digital, quindi proporre gli stessi corsi anziché in sede, anziché fisicamente, online, e la cosa funziona decisamente anche.
Ok, quindi tu ti trovi a gestire il tuo studio, i corsi,
sì,
di formazione,
sì,
e in più anche il lato social dei tuoi account.
Ma guarda, sicuramente una vita intensa. Ho anche due figli, una moglie e due figli, di cui uno piccolissimo, quindi Alessandro ha 6 mesi, quindi è piccolissimo. Ho 20 persone da gestire in studio, ho un'attività che è sicuramente in forte crescita, però è proprio vero il detto che se fai qualcosa che ti piace è come se non lavorassi neanche un giorno nella tua vita, nel senso che a me dà la carica proprio questa sperimentazione, quindi questo continuare a cercare nuove strade, nuovi business, nuove aree da approfondire, è quello che mi fa stare vivo. Probabilmente non riuscirei a fare una vita standard in cui porto avanti lo stesso lavoro per una serie di anni, ecco. Arriverà probabilmente il momento in cui finirà la nostra crescita, la nostra voglia di sperimentare, di fare, però in questo momento è quello che mi dà l'energia di fare una vita abbastanza intensa.
E questo immagino che è quello anche che hanno gli studenti, di alla carica, comunque sentire da persone che già sono arrivate, che possiamo farcela, che non,
sì,
dobbiamo appunto aspettarci una vita noiosa dove il lavoro è andare in ufficio, fare il suo, essere lì 7, 8 e a volte anche di più, portarsi il lavoro a casa ed essere anche annoiati dalla propria vita a fine giornata. Quindi
guarda,
è
il più grande consiglio che
passione.
Posso darvi, quello di trovare qualcosa che realmente vi piaccia e vi appassioni, perché sennò il lavoro può essere o bellissimo o qualcosa che si odia. Si passano 35-40 ore alla settimana, quindi una buona fetta della giornata. Se non è qualcosa che piace, diventa secondo me veramente difficile. Quindi piuttosto cambiate, sperimentate, soprattutto quando si è giovani, si ha veramente la possibilità di cercare la propria strada, e dovete farlo, perché sennò diventa una vita secondo me difficile, ecco.
Ma infatti a proposito di cercare la propria strada, mi è venuta in mente una domanda, che spesso in Italia si sente dire questa cosa, che diciamo l'aspetto burocratico non è molto pesante, soprattutto magari nella fase di aprire un'azienda, aprire una società. Quanto secondo te questo scoraggia effettivamente dall'intraprendere attività imprenditoriali, magari rispetto ad altri paesi con una burocrazia flessibile, quanto magari un po' un alibi, e effettivamente se qualche, come dire, ci sarebbero modi per snellire questa parte burocratica, magari impedisce la nascita delle innovazioni.
Allora, sì, sicuramente la burocrazia è tanta in Italia e blocca tante persone, quindi io lo vivo da commercialista. Magari l'idea di molti è aprire la partita IVA sia un qualcosa che fai un click sul computer ed è tutto fatto. In realtà non è così, nel senso che per aprire la partita IVA ci sono tutta una serie di step da dover fare, un consulente tendenzialmente da dover avere, quindi partire non è semplicissimo. Però allo stesso tempo io metto tanti contenuti sui social anche per far capire che innanzitutto è tutto fattibile, quindi sì, c'è la burocrazia in Italia, però è gestibile. Nel momento in cui si va da un bravo professionista non è un qualcosa di insormontabile. E la seconda cosa, cioè io lo vedo in molti imprenditori, proprio una paura nell'aprire la partita IVA. Ecco, io cerco con i miei contenuti di togliere il più possibile questa paura, perché è una falsa paura, e ti spiego anche il perché. La partita IVA è uno strumento per fare business, quindi uno dice ok, io voglio iniziare un business, la apro perché mi serve, ma nel momento in cui dovessi decidere di fare qualcos'altro, quindi di tornare a essere dipendente, di prendere un'altra strada, beh, non è che ce l'ho marchiata a fuoco la partita IVA, la posso chiudere in qualunque momento senza problemi. Il problema, la paura di molti della partita IVA è perché non conoscono le regole della partita IVA, non conoscono che ad esempio la tassazione, quindi le imposte, si pagano tutte in sede di dichiarazione dei redditi e non vengono trattenute mensilmente come ai dipendenti, non sanno che c'è l'IVA da versare trimestre, cioè tutta una serie di regole della partita IVA che l'imprenditore dice ma no, è troppo complesso, non voglio sapere, e poi si scotta le mani. Io metto tanti contenuti sui social per cercare di semplificare questo, quindi dare quelle che sono le informazioni giuste all'imprenditore per dire guarda, inizia, queste sono le informazioni che devi sapere, questo è il pacchetto di informazioni importanti per te, non aver paura della partita IVA, perché la partita IVA è uno strumento, poi il business può andare bene o male, però non aver paura della partita IVA.
Poi se vogliamo appunto la parte iniziale, diciamo, poi le difficoltà vengono anche durante, dopo molto, non è solo l'inizio, quindi
assolutamente,
è chiaro.
Assolutamente.
È un po' vincere l'incertezza iniziale, secondo me il punto sempre.
Che poi mi ricordo un po' ciò che dicevi prima, anche che appunto confrontandoti poi una volta che sei andato a studiare in California,
sì,
giusto,
sì.
Ok, con i ragazzi locali, vedevi proprio la differenza dell'italiano medio che ha paura del rischio, è sempre costantemente, diciamo, sotto pressione per paura di fallire, quindi spesso magari anche molte idee innovative dei classici ragazzi che sono all'università non vengono mai fuori perché appunto c'è questa paura di sperimentare. E infatti appunto volevo chiederti, nella tua attività, rispetto magari a quando hai iniziato attualmente, quante idee innovative di business vedi?
Allora, ti rispondo prima al discorso dell'università, sono perfettamente d'accordo con te. Io ad esempio mi rendo conto di aver commesso degli errori all'università, nel senso che ho visto l'università un po' come se fosse la scuola superiore. Mm-hmm. Quindi vado, compro i libri, studio per l'esame, finito l'esame, passo un altro esame, senza minimamente andare a traslare quello che avevo imparato in teoria nell'esame in un ambito pratico, nell'ambito lavorativo. Cioè per me era, ok, io studio per prendere un bel voto, dopodiché passo un altro esame. Tornassi indietro, vivrei l'università in un modo completamente diverso. Magari inizierei già a lavorare, quindi magari a sviluppare una mia idea di business, quindi sperimentare, ma comunque cercherei di applicare un po' quello che è la teoria studiata negli esami. E non l'ho fatto ai tempi, mentre vedevo che in California c'era molto questa concezione di dire ok, studio, ma poi anche applico, studio, ma applico, studio, ma applico. E il consiglio che vi do è cercate di farlo, quindi di vedere l'università in un'ottica futura, quindi non studiare solo per il voto è importante, però è molto più importante il vostro bagaglio di informazioni. Quindi cercate di assorbire il più possibile dall'università e anche di applicare, provare ad applicare quello che state studiando all'università. E tornando alle idee di business, allora lato mio, a me vengono una marea di idee,
cioè io... però proprio una impensabile, che cioè impensabile magari per il te di quanti anni fa, quando avevi il tuo studio,
e
che appunto
ormai 12-13 anni fa, 12-13 okay. anni fa praticamente tutto. Tutte, quindi sì. Per me di 12-13 anni fa sarebbe stato ma lontanamente impensabile poter arrivare a fare ad esempio un corso di contabilità in 85 città d'Italia. In realtà è fattibile, basta fare una buona pubblicità online targetizzando le persone, quindi è un qualcosa che tranquillamente può essere gestito con una struttura snella. Ma anche, non so, tutto a gestire 20 persone, quindi avere uno studio di 20 persone per me di 13 anni fa sarebbe stato inconcepibile. E però è andata, ecco.
E ancora complimenti anche per questo, perché comunque il risperimentarsi continuamente penso che sia una dote che un po' tutti dovremmo avere.
Quello sì, quello
poi,
sì.
Poi tra l'altro si parla sempre di successi. Però secondo me per arrivare ai successi ce n'è di strada da fare, e nel tuo caso diciamo che è stata anche molto breve, cioè nel senso la strada da un primo picco verso il basso a una ripresa è stata più o meno breve,
sì.
Invece ci sono persone che poi non riescono.
No, assolutamente, è stata sicuramente una crescita rapida, quindi nel momento in cui abbiamo capito che i social potevano funzionare per noi è stata una maratona, perché comunque ogni giorno devi mettere un nuovo contenuto, quindi è una goccia ogni giorno che tu vai a mettere nella tua strategia, quindi percorso lungo, però con una crescita veramente incredibile in questi anni. Diciamo che abbiamo commesso anche tanti errori, quindi tornando ai corsi di contabilità, ad esempio vi posso dire che il nostro business stava in piedi. Il nostro business stava in piedi, abbiamo creato il nostro business, quindi abbiamo detto c'è gente che può essere interessata a formarsi in ambito della contabilità in un corso fatto da commercialisti, quindi da persone che sono sul pezzo tutti i giorni, quindi che ti possono trasmettere oltre che la teoria anche la pratica. Lo abbiamo implementato all'inizio a Milano e era un modello di business che stava in piedi, quindi per dirvela con parole semplici ci dava un utile. Il trasportare questo modello di business da una realtà locale a una realtà nazionale, quindi arrivare all'85 città in Italia, all'inizio abbiamo fallito, perché sì, siamo arrivati in 85 città in Italia, ma non avevamo margini, quindi facevamo tanto fatturato, ma avevamo anche tantissimi costi. Perché? Perché avevamo sbagliato, quindi c'erano alcuni passaggi da un modello di business all'altro in cui per inesperienza avevamo fallito, quindi anche lì ci siamo dovuti reinventare e capire su un target più grande di persone come andare a settare, quindi di errori ne abbiamo fatti tanti anche noi, ne facciamo tuttora tanti.
Però hai fatto appassionare tanti ragazzi a questo mondo, c'è anche
questo
da
sì.
dire questo.
Questo
cioè
sì.
appunto... Senti che ad oggi i ragazzi della nostra età, diciamo, siano felici di poter rivestire un ruolo del genere, visto un po' come, passami il termine, noioso, cioè non il classico lavoro in cui magari esci, viaggi, come può essere, che ne so, il mondo della consulenza, e cioè senti appunto il bisogno di ragazzi di avvicinarsi a questo mondo? Pensi che sia cambiata la prospettiva dei ragazzi?
Sì, e se posso aggiungere anche un po', diciamo, negli ultimi report, eccetera, anche un po'
messo a minaccia, diciamo, dall'automatizzazione, magari dall'intelligenza artificiale, da altre cose che ora sembra che qualsiasi lavoro verrà soppiantato. Chiaramente non sarà così, però diciamo, a vedere, esatto, i report di professionisti, diciamo, i commercialisti sono sempre tra quelli un po' messi a rischio, no? tra le professioni economiche. Quindi alla fine diciamo che tu forse dimostri in un certo senso che comunque la comunicazione col cliente comunque forse per almeno un bel po' di anni rimarrà ancora fondamentale.
Ma allora, io credo che il mondo stia andando a una velocità incredibile, quindi la figura del commercialista di 20 anni fa è diversa, è e deve essere diversa dal commercialista di adesso. Quindi 20 anni fa, 25 anni fa, una grossa fetta dell'attività del commercialista era proprio la registrazione, quindi prendere manualmente la fattura, andare a inserire i dati. Oggi con la fattura elettronica, con tutta una serie di software e automazioni, si evolve la figura del commercialista. Quindi secondo me la figura del commercialista oggi è molto sulla consulenza, quindi contabilità, cerchiamo di automatizzare il più possibile, sfruttiamo tutto quello che ci offre la tecnologia e puntiamo sulla consulenza. È chiaro che il discorso intelligenza artificiale, tutto quello che ci sarà da qui in avanti, probabilmente cambierà ancora la figura del commercialista e bisognerà adeguarsi di conseguenza. Non so se io sarò in grado di adeguarmi, lo spero, lo scopriremo solo vivendo. Quello che mi fa piacere è vedere che tante persone sui social mi scrivono dicendo: hai fatto vedere una figura del commercialista diversa, e quindi ci credo anch'io che si possa fare questa
una
cosa
nuova, diciamo.
Perché, esatto. Perché io ho avuto, tornando a quello che dicevamo all'inizio, io quando ho iniziato avevo una paura incredibile a mettere dei contenuti online, perché sì. Ma non una vita fa, 10 anni fa, il commercialista che eravamo in quattro gatti a comunicare sui social come professionisti, e l'idea era: ok, il commercialista che comunica sui social è uno che non ha niente da fare, due, un commercialista di serie B, quindi uno che vabbè fa quello e basta. Quindi io avevo veramente paura all'inizio di dire: ma non è che comunicando sui social non solo non trovo clienti, ma poi mi peggioro la situazione. In realtà non è andata così, però è stato un percorso che mi ha permesso di arrivare a dire: ok, in realtà la comunicazione sui social funziona. E quindi sono felice adesso di poter raccontare la mia esperienza, in modo che chi adesso inizia può dire: ok, quello ce la sta facendo, quindi la cosa funziona, inizio anch'io. E secondo me quello è importantissimo, perché veramente io ho vissuto i primi mesi, i primi anni dicendo: ok, mi metto davanti una telecamera, ma non è che qui sto facendo una brutta figura, o comunque sto peggiorando quella che è la mia situazione lavorativa.
Volevo solo aggiungere che, come dicevamo prima, un po' secondo me questo fatto di, diciamo, slegare magari la professionalità dall'etichetta, diciamo in senso storico, insomma, magari l'apparenza, il vestito, la serietà, quando in realtà secondo me la serietà appunto del professionista è data più dalle competenze, da ciò che sa fare, piuttosto che da come si presenta. Quindi
assolutamente, secondo me sono quello che conta sono le competenze, quindi quello che uno sa. E la fortuna del commercialista è che non contano, secondo me, è umile parere, ma non contano i capelli bianchi, quindi non conta tanto e soprattutto il numero di anni in cui tu hai fatto il commercialista, ma quanto rimani aggiornato. Perché, ed è stata la mia fortuna all'inizio, la professione del commercialista, ogni anno c'è una nuova legge di bilancio in cui vengono definite nuove regole, quindi vince chi rimane aggiornato, chi rimane sul pezzo, sulle novità, e nel mio caso anche chi le sa comunicare bene. Tornando al tuo discorso del vestito, se vedete i miei primi video, ero con la giacca e cravatta, con gli occhi sbarrati, cioè proprio come tipico commercialista. Poi ho capito che in realtà le persone appunto non erano interessate a vedere il commercialista classico con la poltrona di pregio dietro, ma quello che veniva detto e che venisse detto nel modo più semplice possibile. Certo.
No, io invece volevo chiederti quanto il quadro fiscale italiano sia indietro in materia di incentivi nei confronti di startup e PMI. Cioè, è questa la spiegazione per cui a livello di startup innovative non riusciamo ad emergere fin troppo?
Allora, io spero che si riesca a fare di più in futuro. È chiaro che lì c'è un limite legato a quelle che sono le risorse disponibili. però io credo che siamo in un mondo in cui sia necessario incentivare i giovani a provarci, magari anche a fallire.
Assolutamente.
Però se fossi io un politico direi guarda, una buona parte del budget mettiamocelo sulle start-up, perché è chiaro che è un costo per lo Stato oggi, dobbiamo metterci soldi per sostenere l'imprenditore che ha appena iniziato, ma nel momento in cui la cosa funziona è un ritorno per l'economia incredibile un domani. Cioè nel momento in cui tu hai adesso una startup che finanzi per 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro, quello che, 100.000 euro, e poi la startup funziona e magari ti diventa una società da 200, 300, 1.000 dipendenti, beh tu ti sei stato ultra ripagato quello che è stato l'investimento iniziale di aiuto alla startup. E bisogna crederci, quindi bisogna dire ok, selezioniamo una serie di startup che hanno delle buone idee, finanziamole, facciamole crescere in modo da avere un ritorno in termini economici un domani, ecco. Perché sennò il rischio, e lo vedo da commercialista, è che tanti giovani dicono guarda, in Italia c'è tanta burocrazia, tasse alte, pochi incentivi, sai cosa ti dico? Prendo e vado in un altro stato.
Esatto, e la cosiddetta poi fuga di cervelli.
È la fuga di cervelli, ma come fai a dire di no a queste persone? Cioè io stesso, quando sono stato in California, sono tornato per motivi familiari, quindi perché ho la ragazza qui banalmente, però a un certo punto ci ho pensato di dire...
L'attrazione di rimanere lì.
Di rimanere lì, sì. Perché ho detto questo è veramente un mondo fertile in cui posso dire la mia, posso veramente sperimentare fare, e quindi mi rendo conto che tanti giovani anche adesso potrebbero dire ma sai cosa ti dico, tanti lavori con un computer e una connessione si possono fare da ovunque, vado nel posto in cui è il posto più attrattivo da un punto di vista economico.
Certo. Che, tra l'altro da questo punto di vista in realtà ultimamente ci sono anche qualche incentivo, infatti ti avevo sentito parlare in un altro podcast anche della norma sulla fuga dei cervelli, no? Per il rientro, cioè una grossa agevolazione fiscale, però magari anche questo appunto servono figure che lo comunichino nella maniera giusta, perché magari via la simmetria informativa che uno neanche lo sa magari che c'è questa possibilità.
Quella secondo me ad esempio è una cosa che funziona molto, quindi tante persone tornano proprio perché viene data loro la possibilità di avere una tassazione agevolata per una serie di anni, sia che facciano indipendenti sia che aprano un'azienda. Ecco, secondo me in questo momento sul discorso startup innovative non c'è un'attrazione così forte come per chi rientra dall'estero. Bisognerebbe fare qualcosa.
C'è Cassa Depositi e Prestiti che sta facendo qualcosa, però diciamo che i numeri rispetto ad altri paesi sono ancora, rispetto alla Francia ad esempio, che è sempre il vicino più... Sì. Diciamo paragonabile, sì, vi sono numeri nettamente inferiori, però secondo me anche questo dovrebbe far rendere conto di quanto ogni scelta poi sia un po' a catena, perché diciamo il fatto che siamo così indebitati magari permette meno flessibilità su altri campi.
Ok, allora io direi di fare la nostra domanda di rito, essendo noi a Caffè con gli Imprenditori. Il caffè energia, qual è per te il tuo caffè, quella motivazione, quella frenesia che ti fa alzare al mattino?
La sperimentazione, come vi dicevo prima, cioè io è come se tutto quello che ho creato finora, ok, l'ho fatto, però è come se ripartissi ogni giorno da zero, quindi dico ok, ma oggi dove vogliamo andare, che cosa vogliamo sperimentare, che cosa vogliamo fare di nuovo, è veramente l'energia, la sperimentazione che mi permette di rimanere vivo e metterci tutto me stesso per trovare nuove idee di business, sviluppare lo studio, fare nuovi contenuti, fare tutto quello che faccio tutti i giorni.
Ok.
Ti auguriamo di riuscirci.
Grazie.
E grazie mille allora.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Grazie per l'ospitalità e per esserti prestato l'intervista.
In bocca al lupo.
Crepi, grazie.
Ma vogliamo fare la foto tutti insieme?